passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:37 minuti, 800-24-00-24 per chiamarci in diretta, sms 349-238-6666, la zanzara @radio24.it. A me sembra incredibile la risposta che ha dato il rettore dell'Università La Sapienza di Roma, Luigi Frati. All'Università La Sapienza, come sapete, oggi è intervenuto il leader libico Gheddafi, in cui dice, la visita è stata chiesta dalla Libia, per iniziativa della Libia, perché abbiamo con la Libia un rapporto di collaborazione di tipo scientifico-accademico. Poi dice un'altra cosa, Frati, abbastanza interessante, nessuno ha protestato, nessun professore. Su 4.500 professori ho ricevuto da parte loro solo 5 o 6 mail contrarie. Voglio ricordare che 67 professori, dunque 10 volte di più, fecero fuoco e fiamme contro la visita di Papa Ratzinger. TG2 titoli.
A Roma il leader libico Gheddafi incontra Schifani al Senato, fischi e contestazioni all'Università La Sapienza, quindi la tappa in Campidoglio, parole forti su Stati Uniti e immigrati. Berlusconi all'assemblea di Confartigianato, con il voto abbiamo avuto la conferma, questo governo continuerà a lavorare, sarà, ha detto, il governo dei fatti, non delle parole. Non è in pericolo di vita il parà della Folgore, ferito gravemente in Afghanistan, feriti leggermente altri due soldati, la loro pattuglia è stata attaccata dalle milizie talebane. Super Enalotto, jackpot fantastico, il 6 vale 70 milioni e 700 mila euro. Questa sera, prima del TG2 delle 20:30, l'estrazione per scoprire la sistema.
Bene, sentiamo anche i titoli principali di Studio Aperto.
Secondo giorno di Gheddafi a Roma, al Senato, il colonnello attacca gli Stati Uniti. Sono terroristi come Bin Laden, dice. Presa di distanza del nostro ministro degli esteri Frattini, il leader libico all'università ricorda il passato coloniale dell'Italia. Fuori, incidenti tra contestatori e polizia. Ora in una capitale blindata è atteso al Campidoglio. Nuova influenza, 171 vittime, 28.000 contagiati in 74 paesi del mondo. È pandemia, dichiara l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il viceministro Fazio, rischio di un nuovo virus più violento. Vaccineremo tutti gli italiani entro 2 anni. È grave, ma non è in pericolo di vita, uno dei 3 parà feriti in Afghanistan. Sono stati attaccati da un gruppo di ribelli locali mentre erano di pattuglia e hanno risposto al fuoco.
Bene, 18:40, 800-24-00-24. Dicevamo già ieri che Gheddafi non si è fatto mancare niente, assolutamente nulla, e forse dopo le parole pronunciate oggi al Senato, avete sentito anche i titoli sia del TG2 che di Studio Aperto, qualcuno nel governo forse già si pente di questo spazio mediatico lasciato al colonnello. Forse si poteva organizzare la visita, come detto ieri da Paolo Guzzanti, in maniera un po' più sobria, senza bisogno di dare tribune a Gheddafi. Forse era inevitabile quello che è accaduto dopo un accordo fatto con Gheddafi, in cui nel pacchetto c'è sicuramente anche tutto il modo in cui è stata organizzata la visita a Roma. L'attacco agli Stati Uniti è questo.
Hanno attaccato per cercare di uccidere Gheddafi e i suoi figli. Non è un atto terroristico folle questo, forse? Qual è la differenza tra l'attacco degli americani dell'86 contro le nostre case e le azioni che ha fatto, l'azione terroristica che ha fatto Bin Laden? Quale differenza c'è?
Io non ci posso trovare molte differenze e forse ognuno di noi può trovare molte differenze. Piacerà sicuramente agli anti-americani questo passaggio di Gheddafi. Ce n'è un altro molto discutibile in cui Gheddafi parla apertamente del fatto che la democrazia non è certo il sistema migliore. Chi l'ha detto che sia il sistema migliore? Mette insieme l'Afghanistan, la Corea del Nord, il Vaticano, sentite.
L'Afghanistan era uno stato... diventasse uno stato islamico, ma qual è il problema? Ma anche il Vaticano è uno stato religioso, c'è qualche danno e danneggia forse il mondo o l'Italia, nel cuore della quale si trova il Vaticano, uno stato religioso ragionevole che ha rappresentanze diplomatiche con tutto il mondo ospita ambasciate del Vaticano, nessuno dice che questo è estremismo, uno stato rispettabile e anzi sacro.
Va bene, questo Gheddafi, che ha suscitato scalpore, dunque altri interrogativi sul modo in cui è stato accolto. 800 24 00 24, le intercettazioni, il tema del giorno, uno dei temi del giorno alla Camera, credo. Donadi, capogruppo Italia dei Valori, così ha accolto il provvedimento, da tutti considerato una stretta sulle intercettazioni e sulle pubblicazioni. Sentite, molto forte.
Questa, lo ribadisco, non è una brutta legge, questo è un vero e proprio atto eversivo. Voi state facendo un atto eversivo della Costituzione italiana. Voi siete un governo che dovrebbe rispondere, se mai ci fosse un tribunale deputato a questo, di violare nella forma più profonda i valori e i principi della nostra Costituzione.
E poi un attacco diretto al ministro della giustizia Alfano, sentite.
Ministro Alfano, io glielo voglio dire con grande forza, con grande chiarezza. Ogni morte che resterà impunita in questo paese per colpa di questa legge, lei la porterà sulla coscienza. Ogni ladro che resterà impunito in questo paese per colpa della sua legge, lei lo porterà per sempre sulla sua coscienza. Ogni stupro di cui sarà vittima una donna italiana e che resterà impunito per colpa della sua legge, lei lo porterà per sempre sulla sua coscienza. E assieme a lei lo porterà anche la Lega, che per mesi ha ingannato gli italiani raccontandogli frottole sulle ronde e quant'altro, e che poi per un piatto di lenticchie, che è la promessa di Berlusconi di affossare il referendum, ha venduto la sicurezza degli italiani. Come avete potuto scambiare per questo l'interesse, la sicurezza, la vita di tanti milioni di italiani?
Questo Donadi, gli risponde subito un rappresentante della Lega, Dussin, sentitelo.
Per quanto riguarda ancora la criminalità, non abbiamo nulla da imparare, perché il nostro ministro Maroni in un anno ha confiscato alla mafia 4 miliardi e 300 milioni di euro e voi non siete mai riusciti ad arrivare neanche a una cifra decimale di un importo come questo. Bugiardo e falso sei, Donadi. Hai attaccato gli uomini della Lega e perderai sempre contro di noi. Cazzo!
Avete sentito anche la chiusura di Dussin, ma la questione dell'intercettazione è molto più seria del litigio tra Donadi e Dussin, naturalmente.
C'è bisogno d'amore quando tutto va male, tutto va bene, quando Dio si nasconde non si fa sentire. C'è bisogno d'amore quando nasce il giorno, quando...
Di tutto tranne che d'amore sono state le parole di Gheddafi, oggi pronunciate soprattutto contro gli Stati Uniti al Senato, eppure doveva essere un discorso di pace, come diceva il ministro, anzi il presidente del Senato Schifani, ma le parole che avete sentito sono quelle dell'ultimo disco di Franco Califano, un nostro grandissimo amico che salutiamo. Salve.
Buonasera a tutti, buonasera. Non so quello che ha detto Gheddafi, però appunto per questo io ribadisco che c'è bisogno di lavoro, insomma, in ogni caso e nel mondo.
Assolutamente, Gheddafi se l'è presa con gli Stati Uniti, ma non è una novità naturalmente. Senta Califano, noi ieri abbiamo detto che lei è nato in Libia, casualmente, ci vuole raccontare?
Sì, ma ho cominciato a nascere su un aereo.
E dunque?
E quindi, siccome allora non si poteva partorire in aereo, né fare qualunque, nessun tipo di intervento chirurgico, in aereo oggi invece si può, allora l'aereo ha dovuto atterrare nel più vicino aeroporto. Ed è atterrato a Tripoli per farmi nascere.
Senta, dunque, lei con la Libia non ha nessun legame?
No, mai stato, non mi interessa, né mi incuriosisce.
Assolutamente nulla?
No, proprio partorito e basta.
Basta, dunque questa visita di Gheddafi a lei non gliene frega niente?
No, assolutamente no.
Potrebbe dire quello che vuole Gheddafi?
No, un momento, non è che potrebbe dire quello che vuole. Potrebbe dire tutto quello che non va contro l'Italia, insomma, non è che me ne frego del
no, certo,
paese,
certo,
ecco.
Certo. Senta, ma il
non
fatto
solo per l'Italia, non sono certo per la Libia.
No, ecco, il fatto che si sia presentato Gheddafi con questa fotografia di questo eroe libico ucciso dai fascisti in Italia, insomma, noi dobbiamo
dobbiamo
chiedere scusa alla Libia, secondo lei o no?
No, lo so, non so. Questo non lo so. Sembra che per certi aspetti bisognerebbe chiedere scusa.
Certo, certo.
Però per adesso non lo so, non ho approfondito molto, certo, il rapporto fra l'Italia e la Libia ultimamente.
Non le interessa molto, ma questo è comprensibile,
no,
secondo me alla fine.
Mi interessa tutto le sorti del mio paese, mi interessa.
Il fatto che vada a parlare un leader di un paese comunque contestato per tante cose, no? La democrazia in Libia, insomma, la situazione lo sappiamo, insomma, non c'è la democrazia così come la viviamo noi in Italia, non c'è la libertà così come noi la conosciamo in Italia. Il fatto che un leader del genere vada a parlare all'università, c'è andato pure lei a parlare all'università, ma lei vive in questo paese, è un uomo dell'Occidente.
Vita io.
Certo, assolutamente. Le suscita qualcosa il fatto che, insomma, ci dovrebbe andare o no a parlare dentro l'università uno che è un dittatore oppure no, secondo lei?
Ma io per curiosità lo ascolterei. Ma soltanto per curiosità, però non mi metterei certo a contestare, a rompere le palle, insomma, ogni volta che succede qualcosa si deve contestare a tutti i costi, tanto non succede nulla. Se lui può farci qualche cosa in Libia, può fare qualcosa per il nostro paese, lasciamolo fare, lasciamolo dire e facciamogli fare quello che deve fare, tipo bloccare i galeoni che vengono qua con gli...
Quello lo trova giusto, che collaboriamo con quello.
Certamente, quello lo trovo assolutamente giusto. Se lui può fare qualcosa per l'energia elettrica, non so quello che hanno in mano loro.
Petrolio, cose di questo tipo.
No,
certo.
Insomma, perché facciano nemico e non farlo parlare all'università, fargli le battute, con questo col carattere che ha, permaloso com'è, se ne va in Libia ce la fa pagare. Insomma,
questo è interessante. Anche il fatto di avergli promesso il Senato e poi averlo relegato in una stanzetta, insomma, magari no, una stanzetta, insomma, non è proprio una stanzetta, per carità.
Ma io insomma, ho letto che mi sembra che l'abbia voluta lui la tenda.
Sì, no, la tenda, quello è un altro discorso. La tenda la vuole sempre. Sa che è accompagnato sempre da 70 amazzoni,
da
un corpo di protezione personale fatto di donne bellissime. Insomma,
sì.
Da questo punto di vista non si fa mancare nulla, Gheddafi.
Mi piacerebbe no conoscerlo.
Senta, Califano, la ringrazio. Domani esce il suo singolo, c'è bisogno d'amore.
Sì,
abbiamo sentito qualche.
Vi ringrazio per avermelo fatto ascoltare in radio per la prima volta.
Grazie a lei. 18:51, l'uomo del popolo, Califano, avete sentito, no? In realtà Califano dice una cosa molto semplice: forse queste persone, anche i dittatori più spietati, bisogna ascoltarli. Non è una cosa così campatenaria, non so, ci rifletto. Lorenzo da Perugia, buonasera.
Buonasera.
Dica.
No, volevo intervenire sì su Gheddafi. A me sentivo le parole prima che diceva del rettore, ma a me non scandalizza tanto questo quanto quello che dice Frattini, che si limita a dire che non è d'accordo su tutto il discorso di Gheddafi, oppure le parole di ieri di La Russa, insomma, che lui intervenga in università, appunto, come diceva Califano, non è che sia un problema, come Ahmadinejad negli Stati Uniti qualche mese fa.
Sì, sì, vero.
Il problema è l'atteggiamento del governo, questo è...
Cioè, l'atteggiamento del governo in che senso?
Nel senso che il fatto che abbiamo collaborazioni con la Libia, anche economiche, non vuol dire che lui debba venire in Italia così come a parlare ai senatori, a dire certe cose sugli Stati Uniti.
Secondo lei la troppo spazio alle parole di Gheddafi, forse si doveva essere una visita in cui non doveva essere offerto un palco a Gheddafi, in questo senso?
Ma il palco all'università non è che mi crea problemi, ma il palco tra i senatori...
Quello sì. E infatti queste parole le ha pronunciate proprio al Senato, quelle più dure.
Sì.
E alcuni ascoltatori mi scrivono: perché deve intervistare Califano su un argomento del quale non sa niente? Guardate che gli interlocutori delle interviste non sempre devono essere dei professoroni, delle persone che sanno tutto, delle persone o che fanno finta di sapere tutto, o degli esperti. Qui noi sentiamo anche persone per sentire solamente gli umori, quello che viene fuori dalla pancia, e dunque non c'è sempre bisogno di avere l'esperto. Odio gli esperti. La ringrazio, Lorenzo, è d'accordo con quello che dico? Mi dia conforto.
Io personalmente ero totalmente ignorante fino a poco tempo fa sui lunghi rapporti con la Libia. Adesso mi trovo a scrivere la tesi di laurea sulla politica estera dell'Italia negli anni 80.
Va bene,
e proprio in questi giorni stavo scrivendo sugli attacchi degli Stati Uniti a Tripoli.
No, no, ma questo per lei è interessante, naturalmente.
sì, però certamente.
Però, insomma, voglio dire, certamente non è che le parole di Califano siano un'analisi politica, però fanno sentire quello che è magari l'umore di una persona che frequenta non certo i professori universitari o i sapientoni, ma magari la gente che va al mercato. La ringrazio. Mario da Torino. Mario da Torino, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Il mio intervento era in merito al DDL sulle intercettazioni, che francamente trovo una cosa che fa caponare la pelle, e mi stupisce che se ne sia parlato molto poco, francamente, nei giorni che hanno preceduto la campagna elettorale.
Cos'è che le fa caponare la pelle?
Il fatto che siano consentite le intercettazioni solo se ci sono gravi elementi di colpevolezza.
Di colpevolezza.
A quel punto, se ci sono gravi elementi di colpevolezza, uno può essere già
arrestato,
cioè, e quindi
il PM può chiedere rinvio a giudizio.
Mi sembra che, in una situazione dove sicuramente ci sono stati casi di abusi, di violazione della privacy, ma si arriva a una misura che fa pugni con chi fondamentalmente si fa paladino della sicurezza, soprattutto la Lega in questo governo. Io trovo davvero vergognoso questo DDL sicurezza. E in più sono un po' arrabbiato con lei, anche se ho enorme stima, anche perché altrimenti non la seguirei quasi tutti i giorni, perché francamente lei si accanisce contro il povero Franceschini, il quale dice la fesseria che il PDL non ha il 50% dei voti in Italia, ma secondo me questa cosa qui andava trattata di più, fondamentalmente,
Mario,
perché diciamo che sia una cosa davvero molto molto grave.
Mario, io sono d'accordo con lei, sono d'accordo con il fatto che a me sembra un provvedimento in gran parte completamente sbagliato e anche dannoso per quello che riguarda le indagini. Bisognava agire in un altro modo, dettato da altre esigenze, quelle di dare una stretta generale alle intercettazioni. Però scusi, col fatto che noi ogni tanto ironizziamo con quello che dicono i politici, non solo Franceschini, non c'entra assolutamente nulla. Lei dice che bisognava insistere di più, e questa sera vedrà che con gli ospiti che abbiamo, soprattutto alle 19:40 col giudice Spataro, certo che insistiamo. TG3.
Gheddafi ai senatori italiani, gli USA in Libia nell'86 agirono come Bin Laden a New York. Condannare il terrorismo ma comprenderne le ragioni. Frattini, non siamo d'accordo su tutto. Nelle opposizioni molti contestano l'invito a Gheddafi. Scontri alla Sapienza tra studenti e polizia. Sia la legge che taglia le intercettazioni, proteste in aula. L'ANM legano le mani a polizia e magistratura, allarme di editori e giornalisti. Franceschini, il PD al Parlamento di Strasburgo formerà un nuovo gruppo con il PSA. Si chiamerà Alleanza dei Socialisti e dei Democratici. Attacco dei talebani ad un convoglio militare italiano in Afghanistan. Feriti 3 para, 1 gravemente. I soldati hanno risposto al fuoco. 4 parlamentari siciliani indagati nell'inchiesta sul tesoro di Ciancimino. Vizzini si dimette dalla Commissione Antimafia. Istituto di vigilanza sulle assicurazioni avverte, le tariffe RC auto non devono aumentare, per sanare i bilanci le compagnie tagliano i costi. I sindaci e gli studenti universitari dell'Aquila chiedono risorse certe. Sabato concerto di solidarietà con i terremotati diretto da Abbado.
Sentiamo anche Sky TG24.
Gheddafi in Senato a fondo sugli Stati Uniti nell'86, fecero come Osama.
Il colonnello La Sapienza urla e tensioni con gli studenti dell'Onda.
Intercettazioni, la Camera approva ed è bagarra, cartelli e fischi in aula.
Crisi ripresa da metà 2010, dice la BCE, ottimismo dal Fondo Monetario.
Berlusconi, andiamo avanti con fiducia, ma per la CEI è allarme lavoro.
Influenza A, l'OMS dichiara la pandemia, Fazio parla di aviaria letale.
Feriti 3 soldati italiani in Afghanistan, uno è grave ma non in pericolo di vita.
Blitz antiterrorismo, 6 arresti, Maroni dice volevano ricostruire le Brigate Rosse.
93 milioni per dire sì Ronaldo al Reale, un affare galattico.
Mike e Fiorello, il maestro e l'allievo, presentano il quiz. Rischiai tutto.
Va bene, avete sentito anche la notizia del passaggio di Cristiano Ronaldo a Real Madrid a 93 milioni di euro, alla faccia della crisi. 800 24 00 24. Da cosa iniziamo in quest'altra parte della trasmissione. Iniziamo da una cosa che mi ha colpito. Gheddafi alla Sapienza ha detto delle cose anche abbastanza pesanti sull'immigrazione. Ha detto: se volete arginare l'immigrazione bisogna dare tanti miliardi alla Libia. Se il governo italiano non vi difende dall'immigrazione, lasciate entrare milioni di persone, ci sarà bisogno di un dittatore per difendervi. L'alternativa è, cioè, bloccare l'immigrazione, oppure, siccome entreranno talmente tante persone, poi ci sarà bisogno di un dittatore. Questo ha detto Gheddafi. A me ha colpito non solo naturalmente questo discorso, anche il motivo per cui un gruppo di studenti, che poi spiegabilmente è entrato in collisione con la polizia, ha provocato degli scontri con la polizia, un gruppo di studenti si oppone alla visita. Sentirete in queste voci raccolte dal TG3 tutto tranne un qualcosa che riguarda Gheddafi come dittatore, oppure le parole di Gheddafi sugli Stati Uniti. Sentite.
Contestiamo innanzitutto la scelta appunto inopportuna di militarizzare l'università. L'università è un luogo aperto, libero, e invece oggi è trasformato in una sorta di stato d'assedio. È preso in ostaggio da Gheddafi, e questo è un primo punto che oggi contesteremo. In secondo luogo l'accordo Italia-Libia, i respingimenti e quindi tutto quello che parla del nuovo razzismo costituente che si sta dando in questo paese.
Quello che sappiamo è che non c'è il diritto d'asilo per i migranti che vengono respinti. Ci sono condizioni di carcerazione e detenzione molto pesanti. Quello che in generale sappiamo è che questo accordo con la Libia garantisce all'Italia la possibilità di attuare i respingimenti in mare.
Spero di poter sinceramente parlare e fare delle domande a Gheddafi per sapere cosa ne sarà di queste persone che sinceramente io ritengo miei fratelli, e io ritengo l'Italia adesso responsabile di tutti quelli che per me sono omicidi che avverranno in Libia come sono sempre accaduti.
A me colpisce che non ci sia una parola, insomma, se Gheddafi non fosse stato protagonista delle vicende che riguardano l'immigrazione, queste manifestazioni di protesta non ci sarebbero state. Cioè, non è che si protesta perché Gheddafi è un dittatore, perché non rispetta i diritti umani, perché la democrazia in Libia è quello che è, il che sarebbe naturalmente legittimo, per carità, è legittimo anche protestare per altre cose, ma si parla di razzismo costituzionale, altre stupidaggini come la militarizzazione dell'università. Ma è normale che Gheddafi va all'università, c'è una manifestazione annunciata che fa, la polizia non deve entrare all'università, è normale che sia là a proteggere l'incontro con Gheddafi. Cose incredibili che la dicono lunga sul modo in cui queste manifestazioni, sullo spirito in cui queste manifestazioni vengono organizzate. 800 24 00 24. Poi naturalmente c'è il contenuto di quello che ha detto Gheddafi, il paragone con gli Stati Uniti dell'86. All'epoca la Libia era accusata pesantemente di violare non solo i diritti umani naturalmente, ma di fare accordi con gruppi terroristici, di finanziare gruppi terroristici, eccetera eccetera. È una cosa molto diversa. Il paragone tra Reagan e Bin Laden mi sembra assolutamente assolutamente strabiliante. Anche per i più feroci anti-americanisti il paragone, credo, tra Ronald Reagan e Osama Bin Laden è una bestemmia. Io lo considero una bestemmia. Andiamo a sentire su un altro argomento l'intervento ieri di Beppe Grillo al Senato, Giuliano Ferrara questa mattina. So che farà arrabbiare molti di voi, ma voglio proporvelo ancora. Sentite.
C'è stata una polemica su Gheddafi al Senato, e va bene, d'accordo, certo, sì, forse meglio di no, non lo so, boh, chissà. Quello che è sicuro è che al Senato è andato Beppe Grillo. A pesci in faccia lo avrebbero dovuto prendere, a calci nel sedere. Si è seduto in un'aula di Palazzo San Macuto, non so dove, la Commissione Affari Costituzionali, lì in Piazza del Parlamento, Beppe Grillo, a nome del popolo, perché ha presentato una qualunque proposta di legge che non so cosa voglia realizzare, e ha detto che le senatrici sono delle zoccole. Zoccole! Ma insomma, ma uno così, voglio dire, tu te lo tieni nel Senato della Repubblica a parlare? Ma dico, ma siamo pazzi? Ma insomma, ma le istituzioni una volta erano protette dalle vestali, cioè erano, come dire, il concetto dell'istituzione era semidivino. Adesso non si può passare, diciamo, dalla semidivinità al fatto che un comico va in Senato e dice che le senatrici sono delle zoccole. A pesci in faccia, a calci nel sedere, avrebbe potuto prenderlo.
Poi chiude in questo modo.
Bene, grazie onorevole Segni, grazie a Flavia Perina, grazie all'onorevole Verdini. Grillo è una grandissima zoccola. In redazione Franca Fossati e Gloria Guerrera, in regia Paolo Corleone e Giorgio Matè.
Insomma, avete sentito, Beppe Grillo è eccetera eccetera, quello che lo stesso Grillo ha detto ieri al Senato. 800 24 00 24. Le intercettazioni, Donadi al ministro Alfano, in questo modo si rivolge al ministro della giustizia.
Ministro Alfano, io glielo voglio dire con grande forza, con grande chiarezza. Ogni morte che resterà impunita in questo paese per colpa di questa legge, lei la porterà sulla coscienza. Ogni ladro che resterà impunito in questo paese per colpa della sua legge, lei lo porterà per sempre sulla sua coscienza. Ogni stupro di cui sarà vittima una donna italiana e che resterà impunito per colpa della sua legge, lei lo porterà per sempre sulla sua coscienza. E assieme a lei lo porterà anche la Lega, che per mesi ha ingannato gli italiani raccontando.
E qui accusa la Lega, eccetera, eccetera. La battuta di Berlusconi di oggi su Noemi, non ce la possiamo perdere.
Vi lascio alla continuazione dei vostri lavori. Io devo scappare via perché sto combinando un matrimonio tra Noemi e, come si chiama quell'avvocato inglese? L'avvocato inglese? Ah, ecco, tra Noemi e l'avvocato Mills, e naturalmente porto in dono l'offerta di un viaggio di nozze sugli aerei dello Stato a gratis.
Ha messo tutto insieme Berlusconi, Noemi, Mills, bolle di Stato, così, con il suo solito tono. È il modo giusto per affrontare questi argomenti che comunque sono sul tappeto, secondo voi? Diego ci chiama da Perugia, prima della borsa. Prego, Diego.
Grazie, buonasera Cruciani. Io vorrei intervenire circa la visita di Gheddafi a Roma, sì. Ponendo la questione dell'opportunità di una visita di questo tipo, invitando Gheddafi a parlare in un luogo di estrema importanza per noi come il nostro Parlamento, anche se poi non ci è andato. E,
no, ci è andato, poi... come no? Non in aula, ma dentro il Senato,
sì.
Ha parlato.
Sì. Per poi dover prendere dopo 5 minuti le distanze da quello che ha detto, con particolare riferimento a l'accusa all'America di essere assimilata ai terroristi. E in secondo luogo volevo anche porre l'attenzione circa l'atteggiamento con cui Gheddafi è venuto in Italia, che secondo me è stato quasi di chi viene a chiedere conto a noi delle nostre colpe passate. Con riferimento alla foto appuntata sul petto.
Sì, ma infatti Diego, qui siamo. Il punto è questo. Come è stata organizzata questa visita? Si poteva limitare in qualche modo la tribuna offerta a Gheddafi? Di solito si concorda quasi tutti in una visita. L'impressione è che quello che Gheddafi avrebbe detto è stato un po' sottovalutato, oppure si è lasciato, ed era inevitabile forse, mano libera a Gheddafi di dire quello che voleva.
Ecco, qui diciamo, io trovo forse un po' di servilismo da parte nostra nei confronti del colonnello.
Ma adesso io servilismo non lo so, so solo che il ministro Frattini che prende le distanze 5 minuti dopo l'intervento di una persona che è ospite dello stesso governo è un po' un paradosso.
Vi lascio alla continuazione dei vostri lavori, io devo scappare via perché sto combinando un matrimonio tra Noemi e, come si chiama, quell'avvocato inglese? L'avvocato inglese? Tra Noemi e l'avvocato Mills, e naturalmente porto in dono l'offerta di un viaggio di nozze sugli aerei dello Stato a gratis.
Marco da Milano, buonasera.
Buonasera Cruciani, la ringrazio per avermi fatto intervenire. Io sono disgustato per la visita di Gheddafi in Italia. Sono disgustato perché, a mio modestissimo parere, non bisognerebbe concedere nessuno spazio a nessun dittatore, e nessuno spazio di nessun tipo, tra l'altro. Disgustato perché è stato negato al Papa di intervenire alla Sapienza, mentre è stato concesso a questo signore.
Era l'inaugurazione dell'anno accademico, non è che voglio giustificare, per carità, era ingiustificabile quell'opposizione al discorso del Papa, erano due cose diverse in ogni caso.
Perfetto, sì, lo riconosco, ma comunque l'ingresso è stato vietato a uno,
sì,
è stato
certo,
concesso all'altro.
Certo.
Inoltre poi non dimentichiamoci, Cruciani, che noi sotto
poi vietato, diciamo che poi il Vaticano a un certo punto rinunciò a quella
corretto,
visita.
Corretto. E, non dimentichiamoci però che sotto il governo Prodi noi abbiamo impedito l'accesso alla nostra nazione al Dalai Lama, che fino a prova contraria non ha mai ammazzato nessuno e perlomeno non ha le mani sporche di sangue come Gheddafi. E poi io non sono assolutamente d'accordo con l'indennizzo multimiliardario che è stato concesso a questo signore per fatti avvenuti 80 anni fa. A questo punto io mi aspetterei che domani, aprendo, cioè leggendo il giornale oppure sentendo le notizie al telegiornale, Francia e Germania ci chiedano degli indennizzi per le scorribande di Giulio Cesare fatte qualche anno fa. A questo punto veramente io mi aspetterei da te.
Beh, non è proprio la stessa cosa. Il, come dire, l'esigenza di un risarcimento alla Libia per quello che è successo durante l'occupazione italiana era sentita un po' da tutte le forze politiche. Poi si può discutere del modo, dei termini, ma ricordo che su quell'accordo c'era più o meno una adesione bipartisan. Questo non significa nulla, naturalmente, si può anche essere contrari ad un accordo votato a stragrande maggioranza delle forze politiche, per carità.
Cruciani, però io mi scusi se la interrompo, ma io penso che comunque questo sia il solito giochetto della politica, e parlo dell'indennizzo a Gheddafi, di trasformare i denari pubblici, i denari statali, in denari privati che poi escono dalle tasche degli italiani e entrano sotto partita di giro nelle tasche di qualcun altro.
Beh, in questo caso le cose che sappiamo è che ci saranno dei soldi per la costruzione dell'autostrada e altre cose, per cui di cose in nero che arrivano a qualcuno cui non dovrebbero arrivare, questo è un altro discorso.
Le faccio una battuta, magari l'autostrada la costruisce in pregiro.
Vabbè, ma che c'entra quello? È un altro discorso.
È una battuta. Poi,
no, ma dire... voglio dire, possiamo fare tutte le dietrologie del mondo, è però un altro piano, insomma. Lei dice è contrario a un risarcimento multimilionario come quello...
Sì, perché sono veramente tanti 200 milioni di euro l'anno per 25 anni, sono davvero tanti, cioè io non riesco a giustificarli. È vero che io non conosco i conteggi, come sono stati fatti, da quale criterio si è partito per l'assegnazione di questa cifra, però mi sembrano davvero tanti. E poi non mi piace il giochetto di Gheddafi, che prima crea il problema clandestini e poi si offre come risolutore del problema da lui stesso creato.
Un po' è così, assolutamente. La ringrazio.
È il sistema mafioso che conosciamo bene.
Assolutamente, da questo punto di vista, insomma, però con questa persona bisogna trattare, non è che si può dire no adesso, altrimenti l'alternativa è quella di scalzare Gheddafi e portare la democrazia in Libia. La ringrazio. Vincenzo da Monza, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Ci sono?
Più o meno.
Buonasera Ferrara. No, Giuliano, mi scusi, Cruciani.
Sì, dica.
Ascolti, no, io intervenivo per dire che secondo me questo DDL sulle intercettazioni e su tutti i limiti alle indagini poi favorisce tutte quelle intercettazioni che vengono fatte illegalmente. Ci ricordiamo del caso Tavaroli e sappiamo che con 200-300 euro si può mettere in piedi un sistema per...
Cioè lei dice limitare le intercettazioni legali può favorire quelle illegali, non lo so, e le legali fatte...
radicale, non sono un antiproibizionista.
Sì, adesso che c'entra quello, scusa?
No, questo c'entra, perché normalmente ci sentiamo dire dalla stampa e dalle radio che... i radicali sono contro il proibizionismo perché creano l'illegalità,
sì,
i proibizionismi. In realtà io credo che siccome fisicamente le intercettazioni esistono anche senza volerle, le parlo per esempio degli SMS, delle mail,
sì, ho capito,
o di tutte le registrazioni che si fanno,
sì,
delle
però
telefonate.
Stiamo parlando però di un'altra cosa, qui stiamo parlando di intercettazioni poi utilizzabili all'interno di un procedimento. Chiaramente tutto il mondo delle intercettazioni illegali vengono poi utilizzate a scopi, diciamo, ricattatori, che è un altro discorso. Però comunque, insomma, il ragionamento è interessante, cioè la limitazione delle intercettazioni legali può portare a una utilizzazione di quelle illegali o può portare a un'esplosione di intercettazioni illegali, posto che quelle illegali poi ci siano o qualcuno all'interno dell'istituzione le utilizzi, insomma. La ringrazio. Angelo, provincia di Salerno, buonasera.
Buonasera, dica. Signor Gianni. Niente, adesso volevo intervenire proprio sul DDL delle intercettazioni. Volevo dire che secondo me alla fine è la mostra di giustizia, come dicono tutti, perché così praticamente i criminali non si potranno più prendere, soprattutto quelli dell'amministrazione, perché alla fine lo scopo è quello di bloccare le intercettazioni dei reati della pubblica amministrazione, credo, no? Non so se è d'accordo.
Guardi, Angelo, io credo che ci sia un intento generale, che è quello di limitare il numero di intercettazioni, di rendere le indagini slegate all'inizio dalle intercettazioni. E poi l'intento è quello di limitare i danni mediatici dalla pubblicazione delle intercettazioni. Io credo che per arrivare a questo scopo, che comunque viene riconosciuto da tutti, che è quello della, per esempio, della come legittimo, parlo dello scopo, cioè quello di arrivare comunque a una limitazione sulla pubblicazione, in realtà forse c'era bisogno di utilizzare altre strade. E poi quella della limitazione invece nel tempo e sulla, dal punto di vista tecnico, sugli indizi di colpevolezza, aver introdotto questo concetto mi sembra una gravissima limitazione alle indagini. Su questo non c'è dubbio. Che poi le conseguenze sono quelle che dice Donati, dell'Italia dei Valori o altri.
No, io sono d'accordo con la... Non sono di sinistra, voglio
dire. No, ma...
No, è una cosa di proprio...
Cioè il procuratore Spataro dice... Il procuratore Spataro dice che tanti omicidi resteranno irrisolti. Si fanno già delle previsioni, non lo so.
Adesso... Posso fare un esempio di una cosa che mi sta a cuore, dite? Faccio un esempio, non so se lei segue il calcio, come faccio un esempio, mettiamo che adesso passa questa legge, o magari c'era 4-5 anni fa questa legge sulle intercettazioni, il signor Moggi della Juventus, oggi, e io sono juventino, oggi sarebbe ancora nel calcio, perché non si sarebbe potuto intercettare il signor Moggi, perché la frode sportiva, credo, Non è messa come
sui reati non si interviene, sui
indizi di reato, di colpevolezza,
gli evidenti indizi di colpevolezza. Io non lo so se stiamo facendo delle congetture, non so se sulla base di quello che si sapeva prima di intercettare si poteva iniziare a intercettare Moggi, non lo so. Una cosa diversa è la pubblicazione, diciamo che non avremmo conosciuto quelle intercettazioni, non so se sia giusto conoscerle, secondo me forse no, prima della conclusione delle indagini preliminari. La ringrazio, Giuseppe da Pescara, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani, dite. Io avevo chiamato per fare un altro intervento, però volevo aggiungere se era possibile qualcosa anche sul colonnello Gheddafi. E non condivido tutto questo scandalizzarsi sulla presenza di Gheddafi fisicamente sul nostro paese, perché se è vero che è presente fisicamente oggi, è presente da un punto di vista affaristico da sempre, sono circa 30 anni che lui fa affari con il nostro paese.
Sì, è anche vero Giuseppe, che facciamo affari sicuramente con un sacco di paesi che non hanno una concezione della democrazia uguale alla nostra. Ai leader di questi paesi non è che consentiamo però o non offriamo a loro una tribuna da dove parlare male degli Stati Uniti, paragonare il Vaticano alla Corea del Nord o ad altre cose, insomma dire che la democrazia è importante ma non troppo, non è così, insomma, no?
D'accordo con lei, cioè la sua presenza poi qui è, credo, un cattivo segnale della nostra politica estera in questo momento, cioè se la nostra politica estera è ancora fornire un palco, una voce al colonnello Gheddafi, non so, poi ognuno può commentare.
Cioè, se il governo invita Gheddafi e poi prende le distanze dalla parola di Gheddafi, io ci vedo una contraddizione. Significa che questa visita non è stata preparata proprio dal punto di vista diplomatico ai massimi livelli. Insomma, questo è il punto.
Comunque, io credo che sia criticabile solamente per come era vestito il colonnello Gheddafi.
Vabbè, ma quello fa parte
senza
del personaggio. Oggi c'è un bellissimo pezzo di Mario Aiello sul Messaggero, su quello che si porta dietro Gheddafi in giro per il mondo, su quello che chiede quando va in visita. Sono rare le visite, non è che esca molto dalla Libia, però quando esce dalla Libia chiede e ottiene spesso delle cose molto bizzarre. Siamo con Armando Spataro, che è procuratore aggiunto a Milano. Buonasera.
Buonasera a lei e all'ascoltatore.
Spataro, lei credo abbia stima di Alfredo Mantovano, no?
Chiedo scusa, non ho sentito.
Lei ha stima di Alfredo Mantovano? Alfredo Mantovano, certo, esponente del PDL.
Certo.
Ascolti quello che ha detto sul motivo per il quale è stato proposto ed è stato poi approvato alla Camera, naturalmente poi c'è il passaggio al Senato, il disegno di legge sulle intercettazioni.
L'obiettivo è anche quello non di tagliare indiscriminatamente, ma di razionalizzare, cioè di trasformare le intercettazioni in uno strumento, non di farlo coincidere con lo strumento per accertare reati, un po' come una decina di anni fa si fece con i collaboratori di giustizia, che erano diventati lo strumento principale, se non esclusivo, per fare i processi, e adesso, a seguito di una riforma che pure è stata molto discussa a suo tempo, è diventato uno strumento insieme a tanti, in un'ottica di equilibrio che oggi nessuno contesta. Ci si augura che, a distanza di qualche tempo dall'applicazione di queste norme che il Parlamento sta esaminando, accada lo stesso anche per le intercettazioni telefoniche.
Spataro, cosa non la convince di questo ragionamento?
Tutto, anche le persone stimabili possono sbagliare clamorosamente. Quello che spiace è che Mantovano è stato magistrato, ma forse da troppo tempo fa il politico e ha perso il contatto col modo e i contenuti delle indagini. Quello che ha detto non è vero, posso soltanto aggiungere, non è vero secondo me ovviamente, posso soltanto aggiungere che già è stato devastato da un'innovazione legislativa peraltro ascrivibile a un governo di altro colore, lo strumento dei collaboratori, ma adesso si vuole devastare anche quello delle intercettazioni. Non si tratta di disciplinarlo in maniera più razionale, già lo era, si tratta soltanto di ridurlo a uno strumento inutile e soprattutto inefficace neppure per i fini di sicurezza che pure questa maggioranza mette al centro come stella polare delle sue scelte.
Senta Spataro, un mio amico che è un magistrato come lei, che ha fatto per 10 anni il GIP a Vibo Valentia, in un posto dunque molto caldo da questo punto di vista, e per tanti anni passava al vaglio le richieste dei pubblici ministeri, dei suoi colleghi, no? Lui mi dice che è stato sempre particolarmente severo sui tempi, per esempio quando non c'erano le condizioni non dava le proroghe, altri suoi colleghi invece erano molto più permissivi da questo punto di vista e davano proroghe fino all'infinito. Ma al di là della questione dei tempi, che pure è importante, perché se si scopre al 58esimo giorno, prima della scadenza del 60esimo giorno, qualcosa di importante, a quel punto cosa si fa? Cioè fissare un termine così drastico ai 60 giorni può essere certamente un pericolo. Lui mi dice che sostituire i gravi indizi di reato, come prevede la norma attuale, con evidenti indizi di colpevolezza è una cosa folle, soprattutto per un motivo, perché se ci sono già evidenti indizi di colpevolezza, beh, insomma, allora si passa direttamente alla rinvia a giudizio, comunque si passa, c'è già quasi un colpevole. Poi naturalmente si possono intercettare gli amici per cercare di vedere se ci sono collaboratori eccetera, però insomma si deve già avere quasi un colpevole per essere nella situazione degli evidenti indizi di colpevolezza, è così?
Beh, senta, intanto mi permetta di dire che, insomma, quando un intervistatore fa anche, come dire, da intervistato e dà le risposte, è comodo.
Volevo fare un ragionamento.
Ma certo, l'apprezzo ed mi sono permesso la battuta per dire che ciò che ha detto lei e quindi il mio collega che le ha parlato è sacrosanto. Il problema è, provi soltanto a immaginare, ecco, faccio un esempio in più, provi a immaginare che la norma che prevede gli evidenti indizi di colpevolezza vale anche per l'intercettazione dei processi contro ignoti. Allora, per i processi noti è ovviamente assurdo che il PM, disponendo già delle prove per catturare, meglio, sì, per chiedere, sì, la cattura a un giudice, invece si attardi allungando i tempi con richiedere un'intercettazione. Ma come si possa avere evidenti indizi di colpevolezza in un procedimento contro ignoti, qualcuno me lo deve spiegare. Ma c'è un'altra cosa che vorrei dirle, lei vi ha fatto cenno ricordando ciò che ha detto il mio collega.
Sì, sui 60 giorni.
Al 58esimo giorno, sì, poi scadono i termini. Il fatto che la legge prevede già dei termini, sono i termini per le indagini preliminari. Il codice prevede cioè che a seconda del tipo di reati si possa indagare per 6 mesi per quelli meno gravi, per 1 anno per quelli più gravi, con possibilità di proroghe motivate dei giudici. Sì, allora, sì, vorrei capire per quale ragione io posso, ad esempio, far pedinare una persona per 6 mesi, cercare testimoni a suo carico, eccetera, eccetera, ma all'interno di questo periodo posso usare il più importante degli strumenti di prova soltanto per 2 mesi. Questo è illogico, non sta né in cielo né in terra. Insomma, questo significa addirittura tarpare le ali al principio di obbligatorietà dell'azione penale.
Senta, sulle intercettazioni ambientali, io cito questo mio amico, lo sa perché? Perché non voglio fare la parte del saputone che sa tutto. Io mi informo e ho chiamato questo suo collega, che è uno che ha lavorato su queste cose concretamente, come ci lavora lei, per carità, ma insomma, ho chiamato prima lui e mi sono fatto spiegare delle cose. Le intercettazioni ambientali, dice, beh, anche qui siamo alla follia, perché adesso con questa nuova normativa sono consentite solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi dove sono disposti si stia svolgendo l'attività criminosa. Lui dice, questo per esempio impedirebbe di fare intercettazioni nelle macchine. Lui dice che in 10 anni praticamente la maggior parte delle intercettazioni, anche molto fruttuose, sono state fatte dentro l'autovettura. Ora, che si stia commettendo un'attività criminosa dentro una macchina non non è sempre scontato, magari non c'è l'attività criminosa, però si mettono appunto le cimici dentro la macchina per captare, o no?
Sì, certo, volevo spiegare che questo limite esiste già adesso in relazione alle abitazioni private, questo perché? Perché sì, il legislatore si vuol far carico di una tutela maggiore della privacy delle persone, non esiste invece per tutti gli altri luoghi privati, compresi gli automezzi. Dovrei chiedere un quarto d'ora di tempo per elencarle tutte le indagini arresti di mafiosi, scoperti di omicidi, tutte le indagini che hanno prodotto risultati con questo strumento. Io ho fatto un esempio banale parlando di questa bizzarra norma, provi a immaginare, praticamente io posso chiedere e ottenere l'autorizzazione di intercettare con una microspia in un'autovettura delle persone se loro stanno sgozzando qualcuno, se c'è la prova che stanno commettendo un reato. Arriverei penso un po' tardi, ma invece se io voglio intercettare per sapere se stanno programmando, e magari lo stanno programmando, di sgozzare qualcuno l'indomani, non lo posso fare. Questa è un'altra evidente distorsione, un'altra evidente prova dell'illogicità di questa legge. Non bisogna manco essere giuristi per comprendere queste cose.
Senta, siccome nessuno vuole credere, io credo che lei non lo pensi, che il governo o qualcuno voglia favorire la criminalità o voglia impedire che vengano catturati i responsabili degli omicidi e dei delitti, io credo che nessuno la voglia credere. Qual è la logica secondo lei che ispira tutto questo? Adesso poi parliamo per un attimo anche della questione della pubblicazione, che è un altro discorso.
Guardi, qui c'è ovviamente da chiedere più l'intervento dell'analista politico, ci provo, mi azzardo, io dico soltanto questo, lo strumento costituito dalle intercettazioni telefoniche ha consentito di acquisire prove nei confronti dei crimini dei cosiddetti colletti bianchi, definizione con cui si indicano i corruttori, i politici corrotti, con cui si indicano i bancarottieri, cioè le persone che non stanno con la pistola in tasca ma che commettono reati egualmente di altissimo livello puniti gravemente. Allora, nei confronti di queste persone è chiaro che questo è lo strumento più importante, loro hanno bisogno di comunicare, certamente non sono sulla piazza con un chilo di cocaina a venderla. Se la intercettazione ha colpito costoro è il potere politico ed economico che non tollera controlli di legalità e di essere messo in discussione neppure nelle sue articolazioni, come dire, illegali, e dunque decide che si deve abbattere questo strumento anche a costo di sacrificare la lotta contro altri fenomeni criminali, ha capito? Quindi l'accettazione di un rischio pur di realizzare una finalità che interessa a pochi. Questa è la spiegazione che può dare un analista politico, che danno tutti. Non riesco a immaginare un dolo specifico, c'è una volontà precisa di pregiudicare le ricerche di un assassino. Fatto è che la gente deve sapere che d'ora in poi ci saranno tantissimi responsabili omicidi che rimarranno impuniti, e personaggi latitanti che non verranno catturati, sfruttatori e trafficanti che non verranno mai scoperti.
Un'ultimissima cosa riguarda però la questione delle pubblicazioni, perché io sono abbastanza d'accordo con quello che lei ha detto finora. Vietare la pubblicazione delle intercettazioni anche se non più coperte da segreto fino alla fine delle indagini preliminari, però una persona, diciamo, garantista, una persona che ha a cuore la privacy e il fatto che le persone non vengano, come si dice, sputtanate prima dell'inizio di un'indagine preliminare, non è che le intercettazioni sono vietate la pubblicazione per sempre, fino all'inizio dell'indagine preliminare. Qual è il problema da questo punto di vista? Io francamente non ce lo vedo.
Dunque, intanto
questo punto, su questo punto.
Sì, certo, però intanto vorrei dire che qui bisogna evitare confusioni, cioè anche adesso il sistema prevede questo, che quando cessa la segretezza su un atto istruttorio, dunque anche su un'intercettazione, e quando cessa la segretezza? Quando per esempio viene messo un provvedimento di cattura, quando l'imputato ne viene a conoscenza, il giornalista non ha ancora diritto di pubblicare integralmente, può pubblicare per sintesi il contenuto, va bene? Sì. Tanto che se invece pubblica integralmente, commette ugualmente un reato contravvenzionale.
Vabbè, poi quello avviene abitualmente. Però mettere un termine come la fine delle indagini preliminari per la pubblicazione tout court di qualsiasi cosa, cioè delle intercettazioni, è sbagliato.
Mi
perché?
Scusi, c'è anche adesso, mi permetta di contraddirla, cioè sì. Non è possibile oggi, prima del rinvio a giudizio, pubblicare integralmente il telefonato, non è possibile, poi lo fanno tutti, sa perché? Perché c'è una contravvenzione che prevede soltanto una pena, l'ammenda oblazionabile. Sì, sì. Io qui mi permetto di dire, le mie critiche sono non dure, feroci nei confronti di questo provvedimento, ma non posso negare che esista un problema di voyeurismo giornalistico, sì, che esista un problema per cui la stampa magari talvolta, non voglio accusare tutti indistintamente, sì, è chiaro, la stampa talvolta si preoccupa soltanto di pubblicare il particolare piccante anziché di fare l'inchiesta sui fenomeni criminali che stanno.
E allora come si può intervenire? Se non,
intervenire, era il professor Grevi ed altri accademici hanno sottolineato che questo è l'unico problema, e già immagini da quando il ministro di giustizia era il professor Flick, si era previsto un archivio riservato dove le intercettazioni confluissero e dove il giudice su richiesta e nel confronto delle parti stabiliva quali erano utili alle indagini o meno, e tutte le altre rimanevano segrete e non se ne poteva parlare né prima né dopo le indagini.
Ho capito, ma lì poi vanno in mano anche gli avvocati, come lei sa bene, non è che vanno.
Ho capito, però in quel caso e con quella normativa gli avvocati concorrevano eventualmente alla consumazione di un reato gravissimo, la violazione di un segreto, quindi la esigenza di tutelare la privacy c'è, ma solo quella c'era, tutto il resto funziona benissimo. Ha ragione il suo collega a dire che talvolta qualche provvedimento era sbagliato, ma sbagliano tutti in qualsiasi campo di lavoro. La patologia non può giustificare, come dire, che il male venga addirittura incrementato fino ad annichilire. Posso aggiungere un particolare che mi trovo addirittura umoristico: si stabilisce un budget per le spese, ogni procura raggiunto un tot di spese non può più intercettare, ma i criminali faranno salti di gioia quando sapranno che il budget è finito.
grazie Spataro, non c'è niente da ridere, in realtà. TG5.
Gheddafi al Senato. Nel 1986 con noi gli americani si comportarono come Bin Laden, dissenso di Frattini, il leader libico contestato dagli studenti alla Sapienza. Con voto segreto la Camera approva le nuove norme sulle intercettazioni, in aula proteste e striscioni, una ventina di deputati dell'opposizione ha votato a favore. Ennesimo attacco alle unità italiane in Afghanistan, 3 para feriti in uno scontro a fuoco con i talebani a Farah, nessuno è in pericolo di vita. Scoperto dalla Digos un nucleo terroristico guidato dall'ex PR Luigi Fallico, preparava attentati in vista del G8. Nuova influenza e pandemia, cioè diffusione globale. Fazio, entro 2 anni vaccinati tutti gli italiani. 120 anni fa fu dedicata alla regina Margherita, ora la pizza è nel mondo un business da 80 miliardi di dollari. Dai 63 milioni per Kakà ai 93 per Cristiano Ronaldo, il Real Madrid non bada a spese per tornare galattico. 30 anni fa moriva il grande attore americano John Wayne, il duro di Hollywood, un mito che non tramonta mai.
Eccoci qui, sentiamo anche TG1.
Gheddafi al Senato. Nell'86 gli USA in Libia come Bin Laden, il colonnello poi alla Sapienza tra applausi, fischi e tafferugli. Intercettazioni sì della Camera al disegno di legge, critiche le opposizioni, la maggioranza stoppa gli abusi e tutela della privacy. Terrorismo, pronti a colpire anche al G8, blitz della polizia, 5 arresti, Maroni al TG1 volevano ricostituire le Brigate Rosse. I vertici Fiat presentano a Berlusconi l'impegno del lingotto per il G8, il Premier su Opel proposta ancora sul tavolo. Nuova influenza e pandemia, stato di allerta dell'OMS al massimo livello, il virus è poco aggressivo ma si sta diffondendo. Dopo Kakà, Cristiano Ronaldo, il Real Madrid sempre più stellare, 93 milioni di euro al Manchester per il fuoriclasse portoghese.
Eccoci qui, prima della 7, andiamo a sentire un po' di ascoltatori. Andiamo a Milano, Andrea, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Senta, chiamo per commentare con lei l'intervento di Ferrara a proposito di Grillo.
Sì.
Faccio una premessa, non sono un seguace di Grillo, ascolto Ferrara tutte le mattine e di Ferrara apprezzo l'estetica della sua dialettica. Devo dire che si potrebbe essere assolutamente d'accordo con quanto dichiarato da Ferrara, se non fosse che quelle parole arrivano proprio da Ferrara, nel senso che mi sembra che sia stato un siparietto, tutto sommato, nei modi, per come è stato tenuto qua la vocetta, eccetera, che è incoerente perché da una parte c'è un Grillo che è un comico, un personaggio pubblico perché è passato alla televisione, eccetera, però insomma è qualcosa di più del cittadino comune. Dall'altra parte ci sono situazioni in cui l'assoluta giustezza della sacralità della politica, delle vestali, del decoro, del di più che del decoro, della dignità, eccetera, non viene rispettata. E qui ci sono mille esempi, cioè, che sono sulla bocca di tutti in questi giorni, per non parlare dello stesso Ferrara che bonariamente, quando è scoppiato il caso Noemi, bonariamente ha dichiarato: ma sì, io l'ho sempre detto, Berlusconi dovrebbe moderarsi, no? Quindi è questa un po' l'incoerenza.
Scusi, però non capisco.
Prego.
Lei dice Grillo non deve insultare le istituzioni, anche lei è d'accordo su questo, no? Immagino.
Ma assolutamente sì.
Allora, il discorso si chiude lì. Non capisco i mai, perché, cioè, se uno va in Parlamento a fare un'audizione e si permette di dire a un certo punto, a torto o a ragione, sullo specifico, sui temi che propone, che in Parlamento ci sono tutti inquisiti, condannati e ci sono anche un po' di zoccole, non c'è perché aggiungere un ma, non lo capisco.
Allora possiamo metterla così, che l'informazione passata da Ferrara era un po' parziale, nel senso che intanto si è dato più risalto all'offesa, insomma, all'espressione zoccole, quando invece poi Grillo ha citato tutta un'altra serie di
ho capito, ma si è dato più risalto perché era una cosa molto pesante, anche le stesse senatrici, insomma, hanno dato più risalto a questo piuttosto che agli altri discorsi. Quando uno in un discorso anche seriosissimo, anche importantissimo, cosa che non era quello di Grillo, ci mette dentro che in Parlamento ci sono pure un po' di zoccole, capisce che è normale che l'attenzione si concentri su quello. Scusi Andrea, non è che è una congiura contro Grillo,
No, ma sono seguace. Evidente, quello è stato sicuramente un grave errore da parte di Grillo, che se l'è tirata sui piedi, però.
E allora basta, Ferrara, questo bisogna dire. Non capisco perché Ferrara non lo può far notare, poi lo fa notare a modo suo, dice che bisognava prendere a calci nel sedere.
Ha fatto benissimo a farlo notare. Io colgo, semplicemente evidenzio l'incoerenza rispetto a. O meglio, diciamo, se.
Ma scusi, ma Ferrara è mai andato in Parlamento a fare un'audizione in cui ha detto che le parlamentari sono delle zoccole, oppure ha insultato le istituzioni? Scusi.
Non è l'incoerenza di Ferrara rispetto ai suoi atti e alle sue dichiarazioni, ma l'incoerenza di Ferrara in quanto giornalista, perché ha passato un'informazione parziale e non ha tenuto conto di un contesto.
Senta, le informazioni ognuno le giudica e le prende per come vuole. Il discorso non era quello di fare un'analisi del discorso di Grillo in Parlamento, era quello che Grillo ha detto di fronte ad alcuni parlamentari della Repubblica. L'escursione non era allora facciamo una trasmissione su quello che Grillo ha detto, su quello che Grillo propone, non è questo.
No, ma infatti non ne vale la pena, direi.
No, ma
ne
uno
vale
ne può anche valere la pena di analizzare quello che Grillo dice, non è, vede, cioè, però non ha parlato di quello che ha detto Grillo, e chi se ne frega, cioè, ognuno si concentra su quello che vuole. Anche a me ha colpito questa frase qua, le altre proposte già le conoscevo, la ringrazio,
no,
Andrea.
Ecco.
Bene, signori, c'è una cosa eccezionale detta da Gheddafi in Campidoglio che mi era sfuggita 40 minuti fa. Il sogno nel cassetto del leader libico Muammar Gheddafi è dare potere al popolo italiano annullando tutti i partiti, senza più destra, sinistra e centro. Il simbolo del popolo italiano sarà la fratellanza, perché il partitismo è un aborto della democrazia, ha aggiunto il colonnello parlando in Campidoglio. Beh, insomma, è eccezionale, cioè Gheddafi viene qui invitato dal governo italiano e dice che la democrazia è una finzione, bisogna accettare anche i talebani, la Corea del Nord e quant'altro. Dice che Reagan è uguale a Bin Laden, perché nell'86 bombardò la Libia, un bombardamento mirato proprio su Gheddafi, la figlia adottiva di Gheddafi praticamente fu quasi uccisa. E poi dice addirittura che i partiti non sono nulla, che non valgono niente, che bisogna arrivare al potere del popolo. E chi protesta contro Gheddafi perché lo fa? Perché ci aiuta a respingere i clandestini. Non una parola su questo, pazzesco. Alvaro d'Arezzo, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani. Io volevo parlare un attimino appunto il caso Gheddafi. Secondo me è inutile girare intorno a tanti discorsi, tante indignazioni più o meno giuste che possano essere. Noi abbiamo bisogno di questo signore, vuoi per il petrolio, vuoi per il gas, perché non ci possiamo fidare semplicemente, esclusivamente della Russia, per come è successo, che per un paio di volte ha chiuso i rubinetti a tutto il resto dell'Europa.
Sì, ho capito Alvaro, questo lo sappiamo, con tanti paesi, ripeto, che hanno un'idea di democrazia lontana dalla nostra, noi trattiamo, facciamo affari, eccetera. Questo non significa poi che invitiamo i loro leader a sputare addosso la democrazia in Italia. Qui c'è stato, secondo me, un gravissimo errore di organizzazione di questa visita, perché è vero, la prima visita, abbiamo fatto un accordo storico con Gheddafi, quello che vogliamo, ma le cose si concordano. Ma lei se lo immagina una persona di questo tipo? Gli Stati Uniti fanno accordi con chiunque, la Francia, la Gran Bretagna, ma lei lo ha visto mai un personaggio andare in Italia, andare in Francia, in Gran Bretagna, a dire il vostro sistema fa schifo, io annullerei tutti i partiti, facciamo una, diamo il potere al popolo, insomma uno stato dittatoriale, dare il potere al popolo, annullare i partiti, che significa? Cioè, il punto è questo, il punto non è abbiamo bisogno della Libia, quello lo sappiamo. Io credo che dal punto di vista diplomatico, ripeto, il fatto che il ministro degli esteri sia costretto a dire noi non siamo d'accordo, ci mancherebbe altro, con quello che dice Gheddafi, è un grave errore, cioè un grave errore, una contraddizione, un errore diplomatico strepitoso, o no?
Sì, però io voglio dire anche questo, ma siamo proprio sicuri che sia stato un errore? O cioè, con tutto il calcolo di marketing che c'è oggi dietro al fatto politico, televisione, tutto il resto, siamo sicuri che sia stato un errore? O forse era una delle ultime possibilità che noi avevamo per poter cogliere un qualcosa di positivo?
Sì, ma Alvaro, io sono d'accordo con lei, cioè noi con la Libia ci dobbiamo trattare, perché altrimenti l'alternativa è quella di dichiarare la guerra e di pensare di far, come dire, di esportare la democrazia in Libia. Dunque dobbiamo trattare con Gheddafi, e su questo ci siamo, lo hanno fatto governi di centrosinistra, di centrodestra, lo fanno tutti. Detto questo, poi non è necessario invitare Gheddafi a sputare addosso la democrazia in Italia per ottenere questo risultato, credo non sia necessario, almeno voglio sperare. Michelangelo da Venezia, buonasera.
Pronto?
Dica, Michelangelo.
Prendo di là che sono più, un attimo solo.
Vada, vada pure, si sposti, tanto siamo in diretta.
Sì, io spero di fare un intervento intelligente come Califano. Mi sente?
Sì, Michelangelo.
Ah, sì, la sento. Ecco, volevo solo dire questo, che Gheddafi...
Gli interventi comunque non si valutano attraverso l'intelligenza, perché...
No, certo, ma stimo che ha fatto un intervento intelligente Califano con quello che ha detto. Comunque, al di là di questo, volevo solo dire questo, che Gheddafi comunque è l'unico, diciamo, capo di Stato in un paese musulmano che obbliga i genitori a mandare le donne a scuola, le fa lavorare, poi se ci sono i suoi contro li fa anche fuori, nelle caserme, li attende e lui gestisce così lo Stato.
Ecco. Sì, certo.
Quindi lui ha preso la gente negli anni 70 e li ha portati via dal deserto e li ha obbligati a rimanere dentro nei condomini. Quando ha mandato via gli italiani, li ha mandati via dicendo agli italiani: se voi vi fate, quelli che erano lì, se voi vi fate musulmani, rimanete, altrimenti andate via, perché ha avuto, da parte della sua opposizione interna, ha detto: tu hai mandato via gli inglesi e non hai mandato via gli italiani, perché la madre era di origine siciliana.
Sì, sì, no, Michelangelo, ecco, lei fa bene a ricordarci queste cose. Dunque?
Ecco, cioè, no, dunque per dire che bisognerebbe interessarsi un po' di più e capire il perché da una persona del genere non possono venire che questi risultati ai quali siamo andati incontro invitandolo così, insomma, ecco, a parlare in Italia.
Lo so, quello è il punto. Ecco, la tribuna per Gheddafi, cioè, o almeno se una tribuna ci deve essere, se è possibile, insomma, le cose vanno anche un po' concordate, diciamo, no? Cioè, i discorsi di solito... non dico che si concordano, ma da questo punto di vista, siccome Gheddafi non è uno che le manda a dire, io credo che ci debba essere una collaborazione in quello che si dice, in quello che si fa. Comunque Gheddafi, insomma, non si è fatto mancare niente, ripeto, ma era scontato questo. Allora, forse era meglio un incontro a Palazzo Chigi con Berlusconi, da Napolitano, e basta, niente discorsi, nulla. Però dico, lo diciamo anche ieri, nel pacchetto c'era anche questo. Giovanni da Parma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Volevo intervenire a proposito della nota di Ferrara su Beppe Grillo, che adesso è più che nota.
Sì.
Ma mi sembra che il fatto che lui si permetta di chiamare zoccole le senatrici faccia parte ormai di un andazzo costante, comune. Le nostre istituzioni hanno perso la dignità. Non c'è nessuno tra i senatori, pochissimi, non voglio generalizzare perché mi sembra eccessivo, ma pochissimi sono persone rispettabili e onorevoli.
No, mi scusi, però Giovanni, ho capito, ma lei parte da un assunto che pochissime persone che rappresentano istituzioni in Parlamento siano onorevoli e rispettabili, ma chi lo dice? Ma quello lo sostiene lei, Giovanni?
No, lo sostengo io, ma non voglio richiamare come ha fatto Ferrara le vestali per parlare della sacralità delle istituzioni.
Ma sì, ma questo deve essere il concetto.
Non voglio richiamare né Cincinnato né Attilio Regolo, che evidentemente fatti storici, forse anche inventati, ma la realtà è che i nostri senatori sono i primi a non rispettare il Senato. Quando diventa luogo di manifestazioni ridicole, lasciamo perdere il mangiare la mortadella, l'applaudire a situazioni ridicole, eccetera, ma lo stesso capo del governo che si permette di dire vi lascio i vostri lavori, io mi vado a fare due fatti privati, vado a fare incontrare un MMS che poi gli offro.
Quello non era in Parlamento Berlusconi, comunque Giovanni.
No, vabbè, comunque sta banalizzando.
Sì, ma quello fa parte della comunicazione politica, ma non c'entra niente. Giovanni, mi scusi, lei sta parlando d'altro però. Lei dice, siccome sono talmente screditate le nostre istituzioni, che Beppe Grillo si può permettere tranquillamente di andare al Senato e di sostenere che ci sono, tra l'altro, tra gli eletti, anche alcune zoccole. Ma questo è un discorso perverso. Primo, si dà per scontato che le istituzioni siano screditate. A me, dal numero di persone che vanno a votare, eccetera, non mi pare che ci sia un tale discredito. Forse a parole, forse quelli che fanno più chiasso parlano di discredito, di politica lontana dalla realtà. Poi, quando è il momento di andare a votare, ecco lì che.
Ma perché la gente, malgrado tutto, vuole credere nelle istituzioni? Io per primo
ho capito, d'accordo, può darsi che sia così, può darsi che abbia ragione lei, ma questo deve consentire a un comico di andare in Parlamento dove sta presentando dei disegni di legge per dire queste cose qui? Secondo me no. Cioè, secondo me là le senatrici o tutti i senatori in realtà di quella commissione devono alzarsi e andarsene via. Questa è la mia idea, cioè, di fronte a un atteggiamento di questo tipo, o no?
Si è potuto permettere questo, che è una cosa estremamente negativa, non dipende dall'intervento di Beppe Grillo in sé.
E da che cosa allora?
Dipende dal momento. Siamo in un momento in cui le istituzioni si sono screditate da sé. C'è bisogno che Beppe Grillo vada a fare una manifestazione del genere.
Guardi, Giovanni, questa è una sua idea e se ne può discutere sul fatto che le istituzioni siano screditate o no, è in discussione, cioè non è che è una certezza assoluta. Per cui, insomma, dai dati dell'affluenza alle elezioni non risulta che alcune istituzioni comunque abbiano ancora un credito. Non credo, come dice lei, che la maggior parte dei senatori e dei deputati siano delle persone poco raccomandabili. Non credo che la situazione sia in questo modo. In ogni caso, ripeto, qualunque sia la situazione, questo non giustifica il fatto che di fronte ai senatori della Repubblica uno dica che sono state elette anche alcune zoccole. È una cosa inaccettabile, punto. Questo penso io, però molti ascoltatori non la pensano così, mi scrivono arrabbiatissimi, Beppe Grillo ha ragione, dunque ci confrontiamo. La ringrazio, Giovanni. Il professor Giovanni Lobrano, preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Sassari, buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui. Lei sa, siccome ha conferito una laurea honoris causa a Gheddafi, la Facoltà di Giurisprudenza l'ha proposta e lei ha approvato la cosa.
L'iter è invertito, cioè io come preside ho fatto la proposta e la facoltà l'ha approvata.
È già stata consegnata?
No, l'iter non è così rapido. La legge prevede che una legge che risale all'epoca regia, che sì, disciplina il laurea honoris causa, prevede comunque l'approvazione ministeriale. E comunque la prassi che io conosco come costante degli atenei, sicuramente del nostro ateneo, è che il rettore, prima di inoltrare la deliberazione della facoltà al ministero per chiedere l'approvazione, chiede il parere del Senato accademico. Quindi diciamo, noi abbiamo fatto il primo passo, cioè abbiamo, io come preside ho portato la proposta, la facoltà l'ha approvata, adesso ci sono i passi successivi che potrebbero essere il parere del Senato accademico e sicuramente non si può evitare l'approvazione ministeriale.
E perché lei è d'accordo con la laurea honoris causa a Gheddafi? Cioè, perché pensa che sia giusto dare questa laurea? Innanzitutto? In giurisprudenza?
Giurisprudenza, ovviamente.
Sì. Noi siamo maestro di diritto, insomma.
No, maestro, dottore.
Laureato in diritto. Però un laureato importante, insomma, honoris causa, un laureato importante.
Sì, beh, certo, è una laurea importante nel senso che è fuori dei parametri, cioè non si consegue a conclusione di un normale ciclo di studi,
ma per
riconoscimento di una perizia, di una competenza che emerge aliunde, diciamo.
Ecco, però scusi, rettore, io non capisco una cosa. Nel campo del diritto, magari non conosco bene Gheddafi, così a naso, da quello che leggo, da quello che ho saputo studiando l'Africa, insomma, io sono laureato in scienze politiche, qualcosa dell'Africa so, qualcosa della storia di Gheddafi so. Ma col diritto cosa ci azzecca Gheddafi?
Beh, Gheddafi col diritto ha un grosso rapporto. Diciamo che intanto Gheddafi è stato tra i protagonisti di una rivoluzione, quella che ha detronizzato il re Idris nel 69, quindi ha posto fine ad un regime costituzionale di tipo monarchico e l'ha sostituito con un regime di tipo repubblicano. Vabbè,
questo col diritto ha niente a che fare, però. Beh, è un'operazione politica questa, mi scusi.
No, perché non è soltanto un'operazione di forza, è stato introdotto un disegno costituzionale nuovo che è stato costituito ex novo.
Scusi, ma anche Saddam Hussein ha introdotto un disegno costituzionale nuovo. Ogni dittatore si costruisce intorno a sé un disegno costituzionale.
Tutti gli organismi costituzionali, poi bisogna valutare il disegno costituzionale. Ma non è detto che, cioè, per stabilire che uno è dittatore bisogna intanto partire dal disegno costituzionale.
Cioè, secondo lei non è un dittatore Gheddafi?
Secondo me no, assolutamente.
Cioè, scusi una cosa,
lei, dico, le cito una, perché il discorso si potrebbe fare complicato, ma mi rendo conto che non è questo il contesto, ma le cito solo qualche esempio.
Sì.
Il comitato permanente per la cooperazione mediterranea, sì, che comprende 35 paesi, ha prodotto un documento nel quale si analizza lo stato del decentramento, quindi della distribuzione del potere in periferia nei vari sistemi costituzionali di tutto il Mediterraneo.
Sì.
Ebbene, si osserva che la Libia è il paese che della regione araba è quella che ha il massimo decentramento di potere a livello locale. Quindi la massima partecipazione,
sì, però,
a livello locale.
Rettore, io so benissimo che il rettore è quello della facoltà, il preside è quello dell'università, è un po' di anni che non frequento. Al di là di questo, è rilevante, per carità, però lei sa benissimo che tutti gli stati totalitari, tutti gli stati in cui non c'è multipartitismo, in cui le elezioni
ma
sono...
Ma dove sta scritto che il multipartitismo è elemento necessario perché ci sia la democrazia?
Tutte le democrazie in Occidente, come in altri paesi, più o meno sul multipartitismo si basano.
Allora, intanto, uno dei padri del diritto, se non il padre in assoluto del diritto pubblico, o diciamo chiamiamolo europeo occidentale, che è Hans Kelsen, sostiene che il regime parlamentare non è un regime democratico, e lo dice Kelsen, non sì. lo dico io, cioè, quindi voglio dire, noi non se andiamo a spanne.
Scusi, lo sa che cosa ha detto Gheddafi oggi? Sa cosa ha detto Gheddafi pochi minuti fa? Forse non è aggiornato perché non è tenuto a essere aggiornato secondo per secondo sulla visita di Gheddafi. In Campidoglio ha detto che riprendo un attimo l'agenzia perché mi sfugge, ha detto che dei partiti si può fare a meno.
Ma guardi che la teoria dei partiti è una teoria assolutamente...
E che gli italiani devono tornare a essere, come dire, a essere padroni della situazione, tutto il potere al popolo. Beh, annullerei tutti i partiti per dare il potere al popolo. Questo in Italia l'ha detto.
Ma guardi che sulla teoria dei partiti ci sono bibliografie. Comunque adesso io, attenzione, non vorrei farmi fraintendere.
Preside, ma lei vive in Italia, un paese in cui c'è il multipartitismo, non può dire che è una dichiarazione.
Ma una dichiarazione
del genere, dire che il simbolo del popolo italiano sarà la fratellanza perché il partitismo è un aborto della democrazia. Mi sembra una cosa un po' pesante, abbia pazienza.
Certo che è pesante, ma attenzione, è ancora molto più pesante da parte nostra dire che quello è uno stato dittatoriale e totalitario e che non conosce la democrazia. Cioè, voglio dire, noi dobbiamo decidere se vogliamo parlarci in questo modo, cioè senza rispetto reciproco, senza riconoscere a chi è diverso da noi il diritto ad un linguaggio giuridico diverso, perché questo è il punto.
Dittatoriale, forse esagero, nel senso che non è che non voglio riconoscere alla Libia il diritto di esistere, voglio dire che noi non dobbiamo trattare con Gheddafi, lo dobbiamo trattare come uno spietato dittatore e basta. Io voglio dire un'altra cosa, non possiamo non riconoscere però che Gheddafi è il capo di uno Stato in cui non c'è multipartitismo, in cui i diritti umani, più alta che in Italia. C'è una?
Partecipazione dei cittadini alla vita pubblica più alta che in Italia.
Guardi,
più alta che in Italia.
Preside.
Sì.
Eccoci qui alle 20.34, 800-24-0024. Prima di riprendere il discorso col professor Lobrano, che è il preside della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sassari, che ha conferito una laurea honoris causa, anche se insomma l'attribuzione è in itinere a Gheddafi, comunque laurea in giurisprudenza, in diritto, e che ci dice che in realtà non esiste solamente l'Occidente, non esiste solamente l'organizzazione statale così come noi la conosciamo in Italia e in Occidente, cioè il multipartitismo. Esistono anche altre organizzazioni che fanno riferimento al diritto, e dunque Gheddafi può essere designato come dottore in giurisprudenza. Sentiamo i titoli del TG2.
Berlusconi all'assemblea di Confartigianato: gli italiani ci hanno riconfermato la fiducia, continuiamo a lavorare, il nostro governo di parole e molti fatti. Gli Stati Uniti come Bin Laden, dice Gheddafi. Il terrorismo bisogna rincara capirne le ragioni. Non siamo d'accordo, replica Frattini. Il leader libico contestato all'università se la prende poi con i partiti. Preparate la folgore, feriti in un agguato in Afghanistan. Uno è grave ma non in pericolo di vita. Gli italiani rispondono al fuoco e neutralizzano l'attacco. 85enne contromano su un cavalcavia si scontra ad Agrigento con l'auto guidata da una donna incinta. Muoiono entrambi e uno dei figli di lei, un altro bambino in gravi condizioni. 4 milioni di euro per un piccolo paradiso. Christie's mette all'asta Faro, l'isola in Svezia del regista Ingmar Bergman. Isole da comprare anche a Dubai, ma solo su ordinazione.
Allora, professor Lobrano, io le voglio dire, oggi Gheddafi, oltre a questa cosa sul partitismo, che è un aborto della democrazia, e che la democrazia deve essere senza più destra, sinistra e centro, e bisognerebbe dare il potere al popolo italiano, io non so cosa significa concretamente, Gheddafi ha detto anche che noi ci dobbiamo fare gli affari nostri e che per esempio i talebani potrebbero andare benissimo. Ora io dico... che i talebani vanno benissimo in Afghanistan, insomma, che in Afghanistan anche con i talebani noi ci dobbiamo fare gli affari nostri, e che la democrazia non la dobbiamo esportare, e che dunque un regime come quello dei talebani può andare benissimo. Ora io dico una cosa, dico, attribuire una laurea in diritto in Italia, non è che l'Italia è un altro paese, l'Italia ha il multipartitismo, l'Italia è il paese in cui i diritti umani, insomma, vengono giustamente seguiti, vengono protetti, insomma, attribuire una laurea in diritto in Italia, non in un altro paese, a un personaggio come Gheddafi, che ripeto, uno può avere anche nei confronti della Libia tutta la migliore predisposizione possibile, però mi sembra un po' esagerato, così a naso, io non ho pregiudizi, però
guardi, il suo punto di vista lo comprendo, ovviamente non lo condivido, ma lo comprendo. Lei, tra l'altro, parte da un approccio, come posso dire, parte dall'episodio, parte dalla citazione puntuale, ha detto questo 5 minuti fa. Il nostro ragionamento è un po' più, come posso dire, ha un approccio un po', diciamo, di tipo diverso. Cerco di dirlo un attimo.
Sì.
Noi qua nel Mediterraneo, il Mediterraneo è un crocevia particolarmente forte di diversità. È difficile trovare un'altra zona del mondo dove si incrociano sistemi giuridici e culturali così profondamente diversi.
E siamo d'accordo, la Giamahiria è uno di questi, è sicuramente
la Giamahiria non è uno di questi, è dentro uno di questi.
Sì, è una cosa molto complessa, molto complicata, un'organizzazione giuridica complicata, su questo non ci piove.
Allora, però questo è un fatto rilevante, però allora noi se partiamo da questo presupposto, dobbiamo provare a cercare di interloquire con gli altri, accettando che altre logiche diverse dalla nostra siano legittime e siano sistemi giuridici. Il sistema giuridico è come un sistema linguistico, esistono studi che li comparano, cioè che,
sì.
Allora, e che quindi che riconoscono che il parlare un altro sistema giuridico non è esprimere versi ferini o bestiali, ma esprimere un pensiero articolato, valido quanto il nostro e diverso dal nostro.
No, valido quanto, scusi, Lobrano, però valido quanto...
Un momento, il che non significa che noi lo stiamo accettando, nel senso che lo stiamo facendo nostro, ma significa che lo stiamo riconoscendo come interlocutore, cioè... Significa che anche quello è diritto, così come l'arabo è una lingua, così come il latino, e sono entrambe lingue, e si riconoscono dignità di lingue, così anche tra diritti, tra sistemi giuridici, occorre riconoscersi, ma senza...
Lobrano, dare una laurea però da parte di un'istituzione italiana che pure ha una sua autonomia, per carità, non è l'espressione...
Ma perché no? Ma perché perché no? Voglio dire,
insomma, ci sono gravi accuse nei confronti di Gheddafi. Mi scusi, Lobrano, mi scusi.
Se non riconoscersi perizia giuridica reciproca.
Ma interloquire ci pensano anche i governi trattando lo stesso fatto.
Attenzione. Le università hanno un ruolo importante nella nel riconoscimento di dati di tipo istituzionale.
Insomma, l'organizzazione giuridica, sociale e politica della Libia non è pari a quella dell'Italia. Non è pari,
è diversa.
No, è diversa, però voglio dire il fatto che il regime vuole essere una democrazia diretta, regime insomma, la Libia, che i partiti politici sono vietati da una legge, insomma, non è una cosa da poco, capito?
Certo,
e questo è il punto.
Certo, ho capito perfettamente.
E allora lei dà la laurea in diritto a Gheddafi?
Ma questo è il punto, questo che ho difficoltà a spiegare, è che questo è diritto, si chiama diritto, cioè come sarebbe se lei parlasse con un linguista e dicesse che gli arabi non parlano, perché non parlano l'italiano, la prenderebbe per matto. Ma invece lei parla con un giurista e ritiene che dice che quello non è diritto e io dovrei dire sì, lei ha ragione, non posso dire.
Sì, io le ripeto una cosa però. No, preside, però io ho capito benissimo, io le ripeto un concetto. Anche io non sto dicendo che anche se qualcuno lo sostiene anche con delle ragioni che Gheddafi è un dittatore spietato. Non sto dicendo questo, sto dicendo semplicemente un'altra cosa. In tutte le dittature c'è un'organizzazione giuridica molto complessa. L'apartheid, che pure era una democrazia, il Sudafrica era una democrazia dal punto di vista formale, però si reggeva su un'organizzazione giuridica perfetta che poi successivamente non è stata nemmeno troppo toccata. Però non si può giudicare il Sudafrica dall'apartheid solo perché giuridicamente si reggeva. Era il Sudafrica dell'apartheid.
Il Sudafrica apparteneva al common law. Quindi dal punto di vista della lingua, è una lingua ben precisa, lingua giuridica, e quindi si può giudicare perfettamente. Allora, però, intanto, noi stiamo riconoscendo a un sistema giuridico, che è il sistema giuridico islamico, che non ha i partiti, che non conosce i partiti, che non li considera elemento costitutivo, che appartengono a tutt'altra cultura.
Non si capisce
perché noi dobbiamo riconoscere legittimità o comparare un sistema. Guardi, è pura miopia. Il mondo occidentale, il sedicente, perché poi non è vero niente, perché la cultura giuridica è nata in Medio Oriente.
Possiamo parlare di qualsiasi cosa. Io la ringrazio molto, ma il tempo è scaduto. Lobrano, farei con lei grandi discussioni su dove è nata la democrazia, eccetera, eccetera. E io resto della mia idea che pur riconoscendo tutte le organizzazioni possibili, immaginabili, giuridiche e sociali, in Libia, eccetera, resta il fatto che il potere è concentrato soprattutto nelle mani di una persona sola, che questa persona è accusata a torto o a ragione di gravi.
Il fatto che sia accusata a torto o a ragione non è poco.
Sì. Beh, insomma, però adesso io ho detto a torto o a ragione per non alimentare un'altra discussione. Secondo me ha ragione di gravi violazioni di diritti umani, eccetera, eccetera.
Secondo lei ha ragione, secondo noi no. Dovrebbe quantomeno consentire che.
No, certo, secondo lei tutte le accuse che le varie organizzazioni fanno nei confronti di Gheddafi sono tutte campate in aria?
Non tutte, ma ce ne sono altrettante nei confronti, che ne so, dell'Italia o degli Stati Uniti o recentemente dell'Inghilterra, se per quelli.
Va bene, la ringrazio molto, buona serata.
Prego,
grazie. 20, 42, 53, abbiamo perso il tempo abbiamo perso tempo da dare agli ascoltatori. Carlo da Milano, Franco da Varese, Mario da Milano, Gianna dalla provincia di Varese, Lorenzo da Roma. Dobbiamo chiudere, mi dispiace molto, ma i tempi sono questi ed è stato interessante, credo, sentire queste opinioni un po' sui generis, ma sempre, per carità, rispettabili, del professor Giovanni Lobrano, che è il preside. È il rettore dell'Università di Sassari.
Ci sentiamo domani 18:30 alla Zanzara. Ciao. La Zanzara.